Dunque, oggi, come ci eravamo lasciati, diciamo, dicendo che la situazione cambia, che le caratteristiche dello studente di oggi non sono quelle di un tempo, allora ho cercato di fare un po' una schematizzazione dei tipi di clienti che noi ci possiamo trovare di fronte. Si parla sempre più di ragazzi nativi digitali, no? Che utilizzano quasi esclusivamente gli strumenti elettronici, il cellulare per fare qualunque cosa, e potrebbe essere che questi sono quelli che guidano un po' il domani, no? I trend futuri, quello che succederà. Una lista di persone a cui potremmo rivolgerci, in base alla quale interrogarci e chiederci se il libro ha un futuro, se altri strumenti potranno essere più utilizzati di questo. A parte che non lo possiamo sapere, perché le cose cambiano talmente velocemente in modo così imprevedibile, no? Chi l'avrebbe detto tempo fa, anni, qualche anno fa, che il cellulare avrebbe cambiato la sua funzione sostanzialmente. Voi ve lo ricordate l'epoca in cui c'era il telefono, quello al muro, attaccato al muro? Oppure quello, vabbè, appoggiato sulla scrivania, ma in cui bisognava fare il numero così, e faceva solo quello, telefonava e basta. Invece adesso noi abbiamo dei cellulari che sono dei computer, ci facciamo tutto, no? Ci guidano, ci danno consigli su come si cucina, le mappe, le agenzie immobiliari. È cambiato, no? In modo rivoluzionario, non ha più senso. Rimane ancora forse nelle icone, no? Come è fatto il telefono, oppure la cornetta, no? Però tra un po' i bambini non sapranno cos'è quell'affare lì, cos'è quel salsicciotto che uno si mette all'orecchio, no? È anche una figura che cambierà e non ci sarà più. Allora, diciamo che come insegnanti di lingue noi ci immaginiamo di dover in futuro avere a che fare con dei bambini a scuola, anche nell'extrascuola, corsi di lingue, con gli adolescenti, con gli adulti, in piccole classi e in grandi classi. Sì, perché questo voi avete già avuto anche delle esperienze, no? Io credo che è possibile dover insegnare, dover interagire sia nei piccoli gruppi, come per esempio nelle scuole serali, no? Nel pomeridiane con i ragazzini, ma è possibile anche che uno abbia a che fare con una classe grande, con tantissimi studenti tutti insieme, molto diversi e con capacità molto diverse. Allora, diciamo che naturalmente più il gruppo è omogeneo, più è facile avere a che fare e sapere quali sono i bisogni e le conoscenze precedenti. Più il gruppo è grande e internazionale, più probabilità ci saranno che le conoscenze, la capacità di capire, di utilizzare quello che gli diciamo sia più difficile. E poi però non immaginiamoci soltanto le situazioni di tipo di insegnamento formale, ci sono anche situazioni in cui noi insegniamo in modo più informale, per esempio tenendo il nostro blog, come si imparano le lingue, o come che blog potreste aprire, non saprei, no? Qualcosa tipo cucinare in portoghese. Oppure imparare a parlare. Oggi leggevo un articolo sulla intercomprensione, ne riparleremo, ma insomma sapete cos'è la intercomprensione? L'intercomprensione è quando persone che parlano lingue diverse parlano insieme, ognuno nella propria lingua, cercando di farsi capire. Vi è mai capitato? Per esempio, può succedere una intercomprensione non completa, uno va In Francia parla italiano, più o meno no, in Spagna parla italiano, questo è molto comune, è un modo per comunicare, no? Quindi ci si capisce più o meno, anche se nessuno dei due sa parlare per bene. È una cosa interessante anche quando, per esempio, c'è, non so, si va a un convegno, tutti parlano l'inglese, no, ma tutti lo parlano così approssimativamente. Quello è una cosa diversa, è l'uso di una lingua franca, no, che è molto diffuso in tanti contesti. Quindi, diciamo, gli usi creativi della propria lingua, delle lingue degli altri, sono tanti, e tanti contesti in cui si può intervenire, no? Perché è chiaro che se uno tiene un corso, non so, per esempio, una volta ho fatto un corso di lingua inglese a Malta, e c'erano i miei compagni di studio che erano di tutte le nazionalità. Eravamo molto creativi per cercare di capirci tra di noi. Poi naturalmente l'insegnante si inseriva per raddrizzare, spiegare, dare forma, dare parole, dare termini, no? E quindi rendere una situazione disordinata e così un po' creativa, appunto, in una situazione in cui venivano date le regole, i contesti. Quindi, situazioni informali, dicevo, come per esempio quando teniamo un blog per insegnare qualcosa, quando produciamo una risorsa online, no? Voi sapete che sempre più si parla di risorse educative aperte online che vengono scambiate, inserite, modificate, e poi dei MOOC. MOOC sono... sapete, avete fatto? Sì, avete fatto anche uno? Beh, ha dei problemi, no? Uno dei quali appunto è quello di finirlo, perché tante volte, comunque, insomma, vabbè, le riprenderemo, perché qualcuno è interessante, poi è interessante il principio, no? Che si possano avere queste risorse aperte tutti. Il problema è trovarle, ovviamente, trovarle, valutare quali sono quelle giuste, adatte per noi, però insomma c'è un sacco di roba adesso che si può recuperare, mentre insomma prima probabilmente l'insegnante era costretto ad, non so, fotocopiare, comprare roba, no? Così in modo più povero, no? Tante volte, perché è basato su poche risorse, no? Quanto a lungo le scuole si sono lamentate perché non ci sono i soldi per comprare le riviste, per aggiornare la biblioteca, no? E quindi invece adesso avere tutto questo ribollire di documenti e di risorse è chiaramente importante. Altri tipi di clienti che possiamo avere sono le persone nell'azienda a cui lavoriamo, per esempio alle risorse umane, che parlano un inglese creativo, come dicevo prima, no? O diverso comunque da quello che è standard. Sempre più immigrati, cioè persone che vengono da contesti molto diversi, che hanno un'esperienza, una scolarità anche molto diversa. Ci occuperemo della formazione continua, quindi delle persone che ritornano a scuola, chi ha bisogno di una riqualificazione oppure torna perché in pensione decide, e poi ancora chi. Allora, si potrebbe dire che nei prossimi 20 anni avremo diversi tipi di consumatori, utenti, diciamo un 4 tipi, questo è quello che scrivono un po' tutti, no? Abbiamo i baby boomers, quelli che sono nati negli anni 40, ancora qualcuno, e, tra 46 e 64, questa qui dovrebbe essere gente che ama i libri, quindi con cui si possono utilizzare ancora i manuali, studiano infatti da manuali, grammatiche, e sono almeno molti di loro, riluttanti a usare le nuove tecnologie, gli ebook. Che caratteristiche hanno queste persone? Queste hanno 70-60 anni? Già potrebbe cominciare qualche forma di decadimento cognitivo, quindi problemi di memoria di lavoro, che rende difficile l'acquisizione di informazioni completamente nuove. Quindi c'è bisogno di cercare di collegare le nuove informazioni a quanto è già saputo. Però nello stesso tempo una persona di questa età, naturalmente se ha continuato a lavorare su aspetti di apprendimento, no? E anche delle potenzialità, perché possiede conoscenze, esperienze, un'expertise che può usare, ha degli schemi che può utilizzare, quindi mettendo a confronto capacità di memoria di giovani, adolescenti o giovani adulti e di persone anziane, comunque vedremo una differenza nella memoria di lavoro di queste persone, minori capacità di ricordo sull'informazione appena ascoltata, no? Questo molto probabilmente c'è, però potrebbe esserci una maggiore capacità di utilizzare e riutilizzare informazioni già possedute, ne hanno incontrate di più e se le cose vanno bene le hanno schematizzate e sistemate in modo da poterle usare in modo efficace. E poi che cosa ci potremmo aspettare? Però ci potremmo aspettare anche una bassa literacy, perché voi sapete che la scuola media unica con l'obbligo scolastico fino alle medie è degli anni 60. Chi nasce prima non ha avuto l'obbligo scolastico, potrebbe anche aver fatto 5 anni o 3 di scuola elementare. Quindi potremmo anche trovarci di fronte persone che non ricordano più bene, hanno perso la dimestichezza con la lingua, perché magari non l'hanno usata. Cioè se una persona ha fatto un lavoro tipo manuale, no? Non ha avuto bisogno di usare la scrittura, cosa un po' buffa, ma insomma interessante, è che il secondo quotidiano in Italia è la Gazzetta dello Sport. Avete presente il giornale rosa, quello dove ci sono i risultati di calcio, che è uno strumento di riflessione linguistica eccezionale. Perché? Perché viene letta, cioè la Gazzetta dello Sport, certo uno magari non imparerà, chissà, no, però è quello che mantiene allenato il lettore, diciamo, poco interessato a leggere, dopo anni, no? Quindi, la prima volta che ho letto queste classifiche, no? Cioè, qual è il primo quotidiano, Corriere o La Repubblica? Qual è il secondo, la Gazzetta dello Sport? Ho detto, madonna, ma questi italiani, no? Sempre. Però invece, ripensandoci meglio, no? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che milioni di persone, maschi, le donne che faranno, non lo so cosa leggono, e probabilmente sono migliori lettrici, no? Quindi, ecco. Insomma, tanti milioni di persone si mantengono in esercizio utilizzando questi testi che sono collegati allo sport, insomma. E poi cosa aggiungere ancora? Ah beh, che probabilmente in gran parte sono persone che non sanno usare il computer perché non l'hanno usato nel contesto di socializzazione comune, quello del lavoro. Cioè se io non ho avuto bisogno di usare il computer quando lavoravo, sì, in alcuni casi l'ho imparato da solo, i figli, gli amici, la curiosità, no? Però in altri casi non c'è stato contatto, non c'è stato Infatti è facile trovare persone che dicono: ah, io non me ne intendo, non ci capisco niente, tecnologia. Poi insomma, voi sapete che a volte le tecnologie possono essere fastidiose, no? Al di là del fatto che ci fanno fare tante cose che prima non facevamo, però farle funzionare, no? Non è banale. Potrebbero esserci qua, in questo gruppo, anche gli insegnanti, molti insegnanti, cioè persone che potrebbero aver bisogno di una riqualificazione dei corsi di formazione ulteriore. Voi sapete che sono cambiate le regole di formazione degli insegnanti di lingue. Prima bastavano dei brevissimi corsi per poter insegnare nella scuola primaria, no? 20 ore per poter insegnare. Quindi è chiaro che molti di loro invece poi avranno bisogno di una riqualificazione per continuare a lavorare decentemente. E poi pensiamo anche che ci potrebbero essere delle persone che hanno perso il lavoro, no? Purtroppo tante persone grandi che perdono il lavoro e hanno bisogno di una riqualificazione, di una formazione di ritorno, perché devono rimettersi sul mercato e quindi devono imparare anche competenze che prima non aveva acquisito. E poi magari chi più gioiosamente torna dopo che è andato in pensione, università della terza età e le altre istituzioni che consentono di continuare a insegnare e di imparare. Poi oltre a questi degli anni 60 c'è un gruppo di transizioni, viene chiamato immigranti digitali, messo insieme sia la generazione X che quella Y. Questi qui, che ci dice in questo schema, vedete, dal 65 al 76, dal 77 al 98, insomma fino al 2000, no? Qui ci stanno questi che hanno imparato a usare il computer, che quando hanno cominciato a lavorare non ce l'avevano, quando sono nati non c'era, no? Però gli è arrivato abbastanza presto. E questi qui sarebbero un gruppone che utilizza entrambe le forme di tecnologia, cioè sia quelle vecchie, i libri, e poi anche le nuove tecnologie. Quindi usano tutto, usano le grammatiche, leggono i libri e nello stesso tempo utilizzano i computer, i BlackBerry. Sono connessi. E poi ci sarà questa generazione Z, che sono quelli nati fino al 2000, i nativi digitali, completamente connessi. E questi sarebbero quelli che guidano un po' il mercato, che determineranno le scelte del futuro, diciamo. Questi non comprano i tablet, leggono tutto sul cellulare, usano il cellulare per ogni attività, per avere informazioni, per leggere i giornali. Dopodiché ci sarebbe, dopo la Z, un'altra generazione ancora, che sono quelli che voi incontrerete quando insegnerete, questa che viene chiamata generazione Alfa. Sono piccoli ancora, perché sono dopo il 2010, ma probabilmente voi appunto avrete il tempo per incontrarli. Questi qui saranno tanti quando nel 2010, vediamo che c'è scritto qua. Oh, dunque, il lancio dell'iPad nel 2010 coincide con l'inizio di questa generazione di bambini. Ci sono adesso 2,5 milioni di bambini della generazione Alfa intorno al mondo e sono nati in un mondo da iPhone prima parola app, e poi intorno a loro YouTube e Instagram. Questa è una terribile infografica, cerca di mettere tutte queste informazioni insieme. Quindi vediamo che cosa, ho cercato di avere qualche, di ricavarci qualcosa, ma vedete che non è tanto semplice. Quello che notavo è questa striscia del tempo che c'è qui sotto, nel 96 Google, poi OSB, Nokia, Wikipedia, MySpace, YouTube, Facebook, insomma. Tutti questi nuovi strumenti sono arrivati dopo il 2000, eccolo là. 97 Google.com, 98 MP3, nel 2000 i USB, e poi Wikipedia, MySpace, YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox, iPhone, WhatsApp, iPad, Instagram, Facebook, Google Glass, a dire la verità non è che ha avuto molto successo, però prima o poi tornerà. A questa lista qui mancano poi probabilmente la realtà virtuale, no? Le cose, gli occhialoni. Allora, perché ho proposto questa lista di clienti, di generazioni, vediamo. Perché ci interessa? Beh, naturalmente è una divisione grossolana, no? Così approssimativa, perché si tratta di una distinzione, di una categorizzazione, ci fa capire magari quanta familiarità possono avere con i diversi strumenti che si trovano ad usare. E poi anche perché si parla tanto di nativi digitali, no? Si parla tanto di questa generazione di ragazzi che penserebbe in modo diverso. Quindi siamo qui a cercare di capire in che senso quanto può essere vero, no? Un'affermazione del genere. Si dice che i nativi digitali sono sempre connessi, sono più intelligenti, sono più tecnologici, più disattenti e poco concentrati. Vediamo in che senso. Allora, per esempio, questi sono i risultati di una ricerca esposta da Patricia Greenfield su Science, che parla di lei è una psicologa che si interessa dell'uso delle tecnologie informali, no? Quindi cosa è cambiato da quando abbiamo la televisione, da quando facciamo i videogiochi? Il suo punto di vista un po' provocatorio è che attraverso queste tecnologie informali, no, noi abbiamo acquisito delle competenze prima possedevamo in misura minore. Per esempio, l'uso della televisione ci ha stimolato a capire che possono succedere cose diverse, parti diverse dello schermo, a integrarle e a migliorare le nostre capacità di comprensione. Perché con la televisione io posso fare un esercizio informale di collegamento tra informazioni diverse date in varie parti dello schermo. Allora lei dice, secondo me c'è stato un cambiamento e i giovani di oggi, insomma, sono più intelligenti addirittura, però è provocatorio perché parlare di intelligenza è una parola grossa, intelligenza, no? Voi sapete che tanti test che vengono utilizzati vengono criticati perché non è detto che misurino l'intelligenza, magari la capacità di leggere, di capire, no? Cioè tante cose possono venire misurate, però insomma proprio l'intelligenza. Allora questa figura, vedete questo questo diagramma, che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere, illustra quello che è stato chiamato effetto Flynn, e cioè una crescita sistematica nelle capacità intellettive dagli anni 40 fino ad oggi. Cioè risulta, da tante ricerche, tante raccolte di dati che sono state fatte, risulta che c'è un cambiamento. C'è un cambiamento, c'è una crescita della performance intellettiva da 100 anni. Dunque, faccio vedere se c'è. Ecco. Test non verbali, come questo. Che chiedono di visualizzare gli oggetti nella propria mente e di ruotarli, sistemarli, no? Quindi una crescita delle capacità non verbali come quelle misurate da questo test. Vedete qua, per esempio, che chiede, dunque, quale di questi pezzi è qui dentro una volta che abbiamo tolto questo e questo. Che cosa ci chiede questo test? Ci chiede di immaginare nella nostra mente cosa succede se stacchiamo e ruotiamo questi pezzi. Quindi, tornando alla Patricia Greenfield e a questo grafico, vedete qua vengono rappresentati i risultati nella matrice progressiva di Rank. Adesso vi faccio vedere esempio di Willow, nelle persone inglesi, british, di diverse età, che sono state testate nel 42 e poi nel 92. 42 sono azzurrini, grigetti, e nel 92 sono neri. Vedete che c'è stato un incremento sia delle persone giovani ma anche delle persone anziane, cioè c'è stato un miglioramento, un incremento sia soprattutto delle persone giovani ma anche delle persone anziane negli anni. Questo effetto, dice la Patricia Greenfield, è dovuto a molti fattori contestuali, cioè migliore alimentazione, aumento della scolarità, si è ridotto la grandezza della famiglia, la complessità sociale è aumentata. Quindi all'inizio soprattutto questo miglioramento sarà stato dovuto al miglioramento dell'educazione, ma a un certo punto gli effetti, secondo lei, si sono legati a quelli dell'uso delle tecnologie di tipo informale, appunto, vi dicevo, la scuola, non la scuola, la, i film, i videogame, che aumentano la literacy visiva, quella che mi consente di fare delle manipolazioni della realtà nella mia mente, di rappresentarmi gli oggetti. Se vi chiedo, pensate alla vostra casa, visualizzate la vostra finestra e ditemi quante finestre ci sono nel fronte della vostra casa. Ecco, questa qui è una capacità visospaziale, cioè io devo individuare la cosa che mi interessa e devo in una rappresentazione che riesco a fare nella mia testa. Io avrei delle difficoltà onestamente a dire quante finestre ci sono in casa mia. Certo, uno può essere facilitato se ha una casa piccola, però c'è molta differenza, no, in questo tipo di capacità. Se avete voglia di fare qualche test di capacità visuospaziale, ve l'ho lasciato qui una sulla Si trova poi ritrovate su Moodle e ecco, ci dice dunque, potete fare dei puzzle in 3D senza usare le mani? I nostri test visospaziale fanno un assessment della vostra capacità di manipolare mentalmente degli oggetti in 3D. Una capacità che ha un significato pratico nella vostra vita di ogni giorno e anche sul lavoro, quindi trovate se riuscite a flippare, ruotare, mettere insieme dei pezzi e anche divertente. Anche questo, se voi piegate queste immagini lungo le linee interrotte, quale risultato, quale figura otterrete? Questo è più semplice. Che dite, non è? Però potete farlo divertendovi. Questa è la matrice di Raven, l'avrete vista, no? Cioè, dato una figura in cui manca una parte, dire quale figura completerà. Mi sono spiegata? Sì, ma tanto l'avete capito. Okay. Basta guardare soltanto la figura per capire. Ora, questa risposta qui è semplice, però poi dopo si complica e complica. Se avete curiosità possiamo anche farne un giorno, perché ce l'ho. È un test che è stato molto usato perché sarebbe libero da influenze culturali, almeno così si è sostenuto. Il discorso è che nel fare verifiche, nel fare test, spesso c'è il problema che certi test sono più adatti a bambini, ad adulti che sono abituati a farli, no? Cioè, se io non ho mai fatto un test e improvvisamente mi vengono chiesti dei test, pensiamo a bambini magari di una comunità, no? Che ha pochi contatti con la lingua scritta, allora trovarsi un test da riempire a crocette può essere molto difficile, quindi ci può essere anche l'effetto della scarsa confidenza, no? Con questi test. Allora, negli anni si è cercato di fare dei test che siano sempre più culture free, no? Indipendenti dalla lingua parlata, dalle esperienze fatte. E questo qui è uno delle cose richieste, una delle possibilità, le matrici di Raven, che come vedete infatti hanno cominciato a farlo tanto tempo fa e risulterebbe che hanno una certa indipendenza dalla cultura, per cui continuano a essere utilizzate. Analizzano l'intelligenza visiva spaziale. Quella spaziale riguarda la capacità di rappresentarsi, di ruotare, no? Nello spazio. Quella visiva riguarda più i colori, la forma degli oggetti. Cose che ci sono essenziali. Pensate voi a come è fatto, per esempio, lo schermo di un computer con tutte le icone, no? Adesso noi dobbiamo manipolare. Pensate al cellulare che adesso, no, per scrivere si può anche unire le lettere, quindi diciamo dobbiamo acquisire una capacità di manipolare gli oggetti anche molto piccoli, rappresentati sotto forma iconica, non più soltanto verbale. Ci vuole pratica. Ecco, allora vi dicevo che la Greenfield sostiene che sono questi ambienti informali, le tecnologie, la TV, il videogame, che hanno iniziato il cambiamento, hanno portato dei cambiamenti, hanno portato una crescita di competenza visospaziale, la capacità di dividere l'attenzione, fare più cose contemporaneamente, di fare multitasking. Forse no, anche se ci hanno abituato a contesti in cui questo avviene. Lei cita per esempio una trasmissione televisiva sulla CNN in cui, come succede anche qua, c'è una parte centrale in cui viene rappresentata una figura che parla e poi sotto didascalie e testi in movimento che anche espongono altri contenuti. Mi sarà capitato di vedere telegiornali che lo fanno, no? E il discorso è che soprattutto i giovani lo preferiscono. Voi cosa pensate? Provate difficoltà a leggere i testi sotto allo speaker che magari sta parlando d'altro? Oppure avete l'impressione che riesca a fare tutte e due le cose contemporaneamente? Quindi fa un'altra cosa, non ascolta ma guarda sotto.
Io faccio così.
No, ma non è una critica, no? È per dire.
Invece se, non so, se parla di guerra, una cosa che ho già sentito quella mattina, non so, in un altro giornale. Come si dice se non è giornale sul TV? Video, notizia, no?
Le news?
Sì.
Telegiornale, sì.
Allora leggo, invece se è una cosa nuova non faccio caso alle cose che non
sono. Ah, quindi comunque scrive uno dei due canali, diciamo.
Non so se...
No, va bene, non era per dire, no, era per fare riferimento a questo concetto di multitasking che è un po' stimolato forse, no? Da queste tecnologie, no? Da questi nuovi modi di presentare le informazioni, perché ce ne danno tante contemporaneamente e poi a volte anche noi lo facciamo da soli, no? Che mentre leggiamo qualcosa, vediamo qualcosa alla TV, cerchiamo anche di guardare cosa succede sul telefonino, rispondere, no? Cioè il multitasking è umano, no? Noi cerchiamo sempre di farlo. Il fatto è che le ricerche sperimentali fatte sull'argomento hanno dimostrato che non è tanto facile, no? Cioè non è una strategia efficiente, anche se a volte è inevitabile perché non possiamo fare a meno, cioè uno non è che può dire cliente aspetta mezz'ora che poi ti rispondo, no? Cioè comunque tutti vogliamo subito l'attenzione delle altre persone. Dobbiamo imparare delle strategie per gestircela, però è dimostrato che non è tanto efficace, per cui se uno potesse fare le cose una in seguito all'altra ci metterebbe anche meno tempo, no? Non solo così imparerebbe meglio, vedeggerebbe meglio, ma anche ci mette meno, perché quando io cambio contesto, cambio task, no? Anche le regole che devo seguire cambiano, quindi ci metto un po' per shiftare, per cambiare, per tornare all'altra capacità. Però la Grinkin dice, beh, però noi al di là dell'efficacia cerchiamo di farlo, no? Soprattutto alcuni preferiscono fare multitasking, anche se poi non c'è un miglioramento. Allora lei conclude che ci sono degli effetti positivi, altri negativi, e d'altra parte è normale, no? Perché non è che tutti gli strumenti possono avere ogni aspetto positivo o negativo, non so se siete d'accordo, tante volte se uno deve capire bene una cosa, riflettere, forse è meglio avere un testo scritto, un libro, un manuale, piuttosto che vedere una cosa alla televisione o sul cellulare, no? Cioè, anche intuitivamente selezioniamo gli strumenti giusti. Però siamo in una fase di cambiamento, no? In cui invece, chissà, saremo sempre più disponibili a leggere le cose sul cellulare. Impareremo a gestircela. Quindi, più intelligenti, probabilmente più distratti. Qui ho messo una tabella che espone il tempo di esposizione giornaliera ai media. Quindi risulta che i ragazzi hanno nelle loro camere televisione, possono vedere i film, ascoltare gli audio, fare dei videogame, computer, e tante di queste cose le fanno anche contemporaneamente. Quindi diciamo che utilizzano, fanno media multitasking e lo fanno per più di 6 ore al giorno, diventano poi 8:30 pensando che alcune cose le fanno contemporaneamente, ed è la cosa che fanno di più. Sono più tecnologici? Direi di sì. Vedete, questi sono i dati Istat, voi li trovate ogni anno sul online. E dunque, in questo caso possiamo vedere che, vediamo perché le figure che vengono fatte non è che siano proprio le migliori, le famiglie con almeno un minorenne hanno certi device, certi strumenti molto di più che non altri tipi di consumatori. Allora vediamo. Chi ha almeno un minorenne ha il 99% un cellulare, e vabbè, e poi ha 87% un personal computer e 89% l'accesso a internet. Cioè, se in famiglia c'è un ragazzo ovviamente che va a scuola, c'è il computer e c'è l'accesso a internet. Invece, famiglie di soli anziani hanno il computer soltanto al 17%, si ritorna al discorso di prima, no? Che chi non ha imparato a utilizzarlo forse sul lavoro, no? Si ritrova poi dopo a non saper utilizzarlo. E vediamo, l'accesso a internet è anche basso. Non so se mi riesce a beccarlo con il mouse, vediamo. Quindi, famiglia non è un minorenne, persona al computer 87, accesso a internet 89, famiglie che sono anziane di 65 anni e più, persona al computer 17, il 16%, quindi uno su 10 riesce ad andare su internet e ce l'ha. Qui non risulta tanto, vediamo se ce l'ho messo, c'è una differenza, vabbè, questa l'ho trovata, sembrava divertente, c'è una differenza rispetto agli anziani, una sorta di digital divide, e poi anche una differenza per la provenienza sociale e quella geografica, quindi differenza nord-sud e generi anche. Cosa si usa? Cellulare. Tutti hanno il cellulare, anche gli anziani, bisogna vedere cosa ci fanno, no? Che ci fanno, ve lo voglio dire. I ragazzi invece ce l'hanno, cosa vogliono? Cosa vogliono? Qui io sto pensando a cosa vogliono rispetto agli strumenti che gli danno delle informazioni, delle conoscenze. Vi racconto in breve questa ricerca del Media Management Center della Northwestern University. La troviamo online, si intitola questa ricerca Teens Know What They Want From Online News, Do You? Hanno fatto una ricerca con ragazzi dai 13 ai 18 anni. Il problema da cui sono partiti è che sono ragazzi che usano molto i media, ma poco, leggono poco le notizie. E allora l'idea è che se non leggono le notizie, poi non svilupperanno un interesse. E Allora, cosa fare? Come aumentare il contatto con le news? Da una parte, mandare informazioni sugli strumenti che i ragazzi hanno, quindi sul cellulare, sull'MP3, sulla console, e poi però anche agire su come sono fatti, su come sono scritti, perché il modo in cui noi scriviamo le informazioni è determinante. Prima fanno riferimento a questi studi che indicano quali sono i problemi delle news online. Internet presenta troppe notizie, troppa roba. Sono interessati alle notizie i ragazzi solo vagamente, quindi vedersi tutto questo materiale li scoraggia. Non è facile per loro capire le notizie, perché tante volte la notizia ha degli antecedenti che non conosciamo, per cui non sappiamo capire che cosa sta succedendo questi giorni, no? In Catalogna, perché? Perché non possono votare, no? Cioè, chi capisce? È difficile capire le ragioni storiche di un evento attuale se non mi viene data qualche informazione. Allora, non capendo cosa sta succedendo, probabilmente mi disinteresso anche di quello che sta succedendo. Molte notizie li preoccupano, poi, giustamente, cioè, ovviamente. Le cercano di rado le news, cioè o gli capita, no? Gli arrivano sul cellulare, però apprezzano, se capiscono, se vengono raggiunti dalla notizia, poi sono anche contenti. Allora vengono fatti dei focus group, no? Che sono dei tavoli in cui si discute, si lanciano dei problemi e dei punti di vista e ci si scambia delle informazioni, dei punti di vista con dei ragazzi dai 13 ai 18 anni. Come viene fatta questa ricerca? Viene creato un sito di notizie fittizio, quindi homenews.com, e fanno delle home page, delle pagine interne, cercando di mettere poche notizie, brevi, eccetera. E chiedono ai ragazzi di dire quali sono i siti migliori, quali sono i difetti. E questi sono i risultati, quello che i ragazzi dicono che bisognerebbe avere, quali caratteristiche dovrebbe avere un sito di news per essere letto da loro. Però noi faremo l'ipotesi che non solo da loro, ma da parte di tante persone che sono lettori light e non particolarmente abituati a avere contatti con la lingua scritta, su web, su carta, su mobile. Anzi, probabilmente sempre di più negli strumenti che si troveranno a utilizzare. Allora, vediamo, ci dovrebbe essere. Ecco un esempio. Vedete che questo a sinistra, quella a sinistra, ha molti difetti perché ha dei testi troppo lunghi. Questo è un testo che su web si legge fino a qua, no? Si vede fino a qua, poi ci sarà il fondo e devo scrollare in su per leggerlo tutto. Non lo fa nessuno, ok? Quindi questo è troppo lungo, troppa roba, non posso leggere una cosa così lunga. In quest'altro invece vedete sono state rispettate alcune dei principi che hanno creato i ragazzi, poche notizie. Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, insomma già tante, ma buone. Ogni notizia ha la sua informazione visiva che mi dà un'idea di che cosa sto parlando, se mi interessa, posso decidere se scegliere o meno. Ogni notizia, poi c'è una gerarchia, questa è la più importante. Più importante, un po' meno. C'è un link per dire se voglio approfondire, vado lì e magari me lo spiego. E poi il testo è riassuntivo, cioè mi basta Mi basta leggere quella per avere un'idea di quello che succede. Allora, questo qui potrebbe sembrare che non va bene come tipo di informazione, no? Cioè, noi vogliamo, come insegnanti, vogliamo spingere le persone a dare di più, a leggere sempre meglio, a capire sempre meglio. Non è che la soluzione è fare i riassunti delle notizie o delle informazioni da studiare. Però diciamo che non possiamo neanche ignorare questo comportamento e dare a tutti sempre informazioni che costano molto impegno per leggere, no? Bisogna bilanciare la situazione in cui è importante che ci sia un'analisi di un testo lungo, complesso, concreto, e poi invece la situazione in cui può essere opportuno utilizzare dei testi che facilitano la comprensione, la lettura, quindi la comprensione da parte degli utenti con cui abbiamo a che fare. Appunto, tutte quelle cose che si dicevano prima, no? Anche insomma, l'alfabetizzazione, e la stanchezza, l'età, l'interesse, eccetera, eccetera, sono tutti fattori che fanno sì che se in un caso io utilizzi dei testi che sono semplificati, riassunti, concisi, invece delle situazioni in cui bisogna affrontare un testo che è impegnativo, perché l'argomento è impegnativo, no? A volte i testi sono complessi perché sono difficili, cioè non è che uno può ridurre la complessità di un testo di fisica o di termoidraulica, quella è, però il modo in cui presento le informazioni può essere determinante, sia nello spingere le persone a leggere, perché, non so, per esempio, certi testi, fitti, no? Tutti scritti, stretti, uno già li vede e dice, no, non posso leggere questa cosa, no? Mentre se io riesco ad alleggerire il layout, allargare, per esempio noi adesso stiamo facendo delle ricerche sulla leggibilità del font, no? E per le persone che hanno difficoltà di lettura, e abbiamo visto che il testo ingrandito, con un'interlinea più grande, eccetera, piace a tutti, piace anche alle persone che non hanno delle difficoltà di lettura, perché sono più piacevoli, no? Dalle persone, anche senza leggere, che si leggano meglio rispetto agli altri. Cioè, a volte ci sono degli accorgimenti, insomma, che possono facilitare la lettura e aumentare la probabilità che i testi vengano letti.
E ci sono anche dei trucchetti, cioè nel senso sulle pagine.
Sì.
Che funziona e iniziano magari molto avvincente a raccontare una notizia e poi però la bloccano, e se si vuole leggere completamente l'articolo bisogna cliccare sul link. Quello per esempio secondo me potrebbe essere un'altra tattica per
suscita curiosità.
Sì, perché suscita, cioè se all'inizio è molto avvincente, anche se poi magari è un argomento magari pesante, che può essere economia, come politica, e magari a un giovane non interessa più di tanto, se invece però è scritto in modo avvincente, soprattutto in internet, che si possono utilizzare parole più informali a volte, e cioè mettere un po' di suspense anche sul fatto di non poter guardare tutta la notizia intera, mentre quando apri spesso alcuni link vedi già tutto l'articolo stilato, vedi quanto è lungo, allora ti fermi ancora prima di iniziare.
Certo, sì, dice guarda che bel bocconcino, perché se sei un po' curioso, no? Devi andare a cliccare lì e troverai.
Un po' di marketing.
Caro, sì. E poi anche quelli che fanno delle domande, no? A volte che sono quasi come dei quiz, bisogna. Sì, ci sono certo tanti modi per stimolare l'attenzione, per recuperarla anche, no? Ogni tanto magari uno, insomma, si distrae. Comunque questo queste qui sono, diciamo, delle basilari proprio di layout della pagina che sono stati dati da questi ragazzi, no? E io vedo che, per quanto questo sia un articolo che ha già qualche anno, che sia, come dire, molto basic, no? Cioè cose che possono essere vere quasi per tutti, no? Il fatto di non mettere troppe informazioni contemporaneamente, il fatto di mettere un riassunto di ogni pagina in modo che uno appunto prima si fa un'idea se gli interessa l'argomento, la foto per ogni riassunto, il disegno, il grafico, quel che è, no? Cioè una rappresentazione visiva che consente di individuare subito l'argomento di cui parla l'articolo e quindi decidere se vorrà leggerlo oppure no. E poi, beh, questo è un po' contraddittorio, notizie breve senza link, però poi il link lo voglio se voglio approfondire, no? Quindi, insomma, non è detto che sia tutto piano, bisogna anche vedere le situazioni, fornire notizie di background per capire, perché certe cose se no non le capisco. Tagliare le informazioni in segmenti. Questo mi sembra anche pertinente, no? Cioè, avere delle informazioni in segmenti come qua, no? Che già è tagliato in segmenti. Questo non è un testo terribile dove c'è un magari è giustificato e concentrato, avete visto, no? Che a volte mettono dei pezzi in testo centrato, per cui non si perde completamente l'informazione sul paragrafo, su come è strutturato il testo. E avere l'informazione di questi momenti mi dà perlomeno l'informazione di dove finisce, dove inizia un argomento. Quindi abbiamo già letto tutte le conclusioni, facendo dei nuovi siti, queste potrebbero essere linee guida. Home page, inserire notizie, foto di assunto, una gerarchia chiara, togliere ciò che non è pertinente, tagliare la lunghezza della pagina e poi magari usare un template per spezzare i testi lunghi, mettere delle etichette invece che dei link per le notizie aggiuntive. Succede soltanto agli adolescenti, soltanto con i testi su web? No, vediamo, cioè, vabbè, questa interpretazione è più bruttina. Comunque è un blog in cui si parla questa volta dei video, quindi non un testo, ma un video. L'autore di questo blog, Friendly, si intravede e dice che, insomma, riflette, chiacchiera sul fatto che, rispetto al fatto che, dice, io ho letto tantissimi, ho guardato tantissimi video nella mia vita, cioè, guardati, insomma, stato lì mentre mi passavano davanti dei video, ecco, probabilmente. Noi siamo abituati a vedere dei tantissimi video, ma tutti cortissimi, pochi secondi, le pubblicità, le formazioni, così. E lo stesso atteggiamento abbiamo quando siamo di fronte a un video di tipo istruzionale, educativo, didattico. Quanto riusciamo a stare attenti? Abbastanza poco. Questi sono quelli che vediamo di solito, i secondi, no? 0,30, 3,4, questo addirittura 5, news. Ma a volte troviamo dei video che sono un po' più lunghi, come per esempio questi su TED che ho selezionato. Ma questa ricerca di questo ricercatore, Philippe Guo, studia i video dei MOOC, avete visto che si basa molto sull'uso dei video, no? MOOC, tendenzialmente c'è un video, poi degli articoli, delle domande, un altro video e così via. e lui ha studiato milioni di sessioni di visione di questi MOOC, e studiando quanto tempo rimaneva l'attenzione su il video quando poi si abbandonavano, e ha trovato che il tempo medio di visione di un video, indipendentemente dalla durata del video, è di 6 minuti. Quindi, sia che vabbè, se il video diciamo dura 3 minuti, no? Probabilmente non si vede tutto, però già se dura 6 minuti, vedete 4, 6 minuti per un video lungo 9, quindi la durata più lunga è sui 6 minuti per video che possono essere lunghi anche 40 minuti. Qui forse si vede meglio. Keep it short, dice, perché indipendentemente dalla lunghezza del video quasi, la visione più estesa è questa, e dura 6-25 minuti di media. Cos'è questo? È una macchina che misura i movimenti oculari e ci dice dove guardiamo, quando guardiamo un testo, un video, informazioni, no? Perché ora nella ricerca precedente, questa di Duo, lui cosa ha fatto? Ha studiato i log come noi usiamo Moodle, no? Allora, con Moodle è possibile vedere quanto a lungo ogni risorsa viene guardata, e quindi è un modo molto indiziario di dire sì, la gente ha avuto attenzione oppure no. Chiaro che se un video non viene visto da nessuno, l'interesse non c'è l'attenzione, eccetera, però è difficile capire perché, come mai, quanto a lungo, se non l'ha ripreso, insomma. In realtà io ragiono soltanto con dei numeri che mi dicono tipo la durata, la quantità, no? Ma è difficile capire perché succede una cosa. Questi video che Google studia vengono visti per 6 minuti, sì, vabbè, però magari poi le persone lo ripigliano, ne vedono 6 minuti perché è una buona durata, intanto vedere quello, poi dopo in un altro momento lo guarderanno altri 6, quante volte li guardano, no? C'è tutte queste informazioni, io non ce l'ho. E poi non so se per esempio uno fa partire e poi va a farsi il caffè, va a fare la merendina, no, cioè non so se che sono momenti in cui io sto veramente attento. Magari faccio partire e poi mi chiama qualcuno al telefono e me ne vado là, oppure spengo l'audio e non. Cioè, chiaramente su 7 milioni di video uno dice, beh, insomma, oddio, insomma, qualcosa avrà capito, no? Qualche risultato ce l'avrò. Però onestamente non ho informazioni sull'individuo e quello che sta facendo. Allora, invece, per esempio, chi riesce a usare le macchine dei movimenti oculari riesce a registrare invece il luogo sullo schermo, ma non solo sullo schermo, no? Cioè l'oggetto viene guardato. Io so con questa macchina dove la persona guarda, quanto a lungo lo fa e quali sono i suoi movimenti sullo schermo. Per cui, per esempio, si utilizza per esaminare anche nella pubblicità, no? Quando uno va a fare compere, cos'è che guarda? Allora si mette una macchina per i movimenti oculari, che sono sempre più leggere, più piccoline, si mandano occhiali, eccetera. Si manda uno dentro il supermercato e si misura i suoi movimenti, no? Cosa guarda? In alto, in basso, guarda le cose principali, centrali, no? Cioè, e con questo si hanno delle informazioni sul marketing, sull'interesse degli oggetti. Si fa però anche per vedere se un essere comprensibile se una pubblicità su web viene vista. Cioè, se io sono uno che vuole comprare uno spazio pubblicitario e mi dicono abbiamo un posto bellissimo in fondo che proprio va bene per lei, le facciamo un prezzo speciale, questo prezzo in fondo fantastico, così quando uno arriva lì si ferma e lo guarda tantissimo, le consegniamo proprio lo spazio in fondo alla pagina. Allora uno dice sì, però fatemi vedere con la macchina del movimento lungare, vediamo come vengono lette queste cose. Allora questo vedete è una heat map che viene, è con una rappresentazione di quali parti dello schermo vengono guardate di più e quali meno, da tante persone, no? Quindi una media in questo caso, si può guardare anche dell'individuo, ma insomma qui è riassuntiva. Ecco, e si è visto, primo che ne parla, questo Nielsen, nel 6, che dice, non leggiamo tutto, i nostri elementi oculari assomigliano un po' a una F, per cui guardiamo all'inizio, facciamo un esame dello schermo verso orizzontale, poi andiamo un po' in giù, un altro, no? Cioè facciamo un po' un campionamento di informazioni, non è che esaminiamo tutto attentamente. Quindi vedete questa F, questa una E, no? Però quel che si vede è soprattutto che ci sono parti dello schermo che non vengono guardate per niente. Ecco, questa simboleggia il fold dello schermo, no? Qui io vedo, quando vedo lo schermo, vedo fino qua. E poi per andare sotto devo scrollare lo schermo. Allora, voi vedete che è successo a Gary se vi dessero una pubblicità nell'ultimo quadrante, no? Insomma, diciamo che per chi paga la pubblicità questo è rilevante e importante naturalmente, perché vuole sapere quali sono le parti dello schermo che vengono guardate di più e ricordate di più, no? E purtroppo risulta che ce ne sono alcune che sono usate molto poco, tanto che sempre Nielsen però dice qualche volta, però leggiamo male, quando magari la pagina è fatta molto bene, è strutturata molto bene, le informazioni che io cerco sono chiaramente delimitate da una parte. Allora in quel caso lì le mie letture sono molte. Altre però continuano a vedere a non essere lette, cioè la nostra lettura è molto spesso selettiva. A parte se leggiamo un libro per piacere oppure se leggiamo un libro per studiarlo, no? Per capirlo approfonditamente, ma tante volte sui giornali soprattutto, pensate a quante pagine ha un giornale stampato, no? È difficile che uno se lo legga proprio tutto, e quindi la lettura è selettiva quando il testo non c'è. In ogni caso non dimentichiamo che essere vivi è importante, perché chi ha le sue informazioni nella prima parte del testo sarà letto probabilmente nell'81% dei casi, mentre chi sta più in basso nel testo vedrà diminuite le sue probabilità. Quindi certo, se uno vuole mettere un'osservazione è importante, però anche se vuole dare da leggere un testo a magari persone che sono poco interessate o hanno poca voglia di leggere tutto quello che c'è, no? Allora anche considerare la lunghezza del testo sia sul web ma anche su il testo stampato e anche telefonino. Teenager, anche loro, conferma sempre Nielsen, che è una metodologia diversa, no? In quel caso usavano le focus group, lui usa i movimenti oculari, però anche nel caso delle analisi dei movimenti oculari vengono confermati i risultati di prima, cioè poco testo, chiaro, grande. Anche chi legge bene, nel senso come chiarezza, no? Che non ha problemi con i font, con le lettere, però insomma se si trova di fronte a dei testi scritti in modo più chiaro è più contento e legge di più. C'è una differenza tra bambini e adulti? Guardiamo ancora questo e poi vediamo tutta questa carrellata di differenze. Che cosa sottolineare? Dunque, vabbè, cosa vi aspettate? Gli adulti saranno un po' più pazienti, avranno un po' più di abilità nel trattare gli oggetti, però insomma in tutti e due i casi c'è una pazienza limitata, tanto che una delle cose che si dice di più è che in un mondo in cui di siti web ce ne sono miliardi, se non troviamo subito l'informazione che ci interessa, se non ci piace tanto come è scritto, cioè, lo possiamo abbandonare molto facilmente, no? Non è come prima, compravo un libro, sdomb, me lo tenevo e lo dovevo leggere, insomma. Adesso se c'è un sito dove sto cercando un'informazione che non mi sembra tanto chiara, cerco un altro, tanto Google me ne dà 1500 che parlano di quell'argomento e quindi posso allontanarmi facilmente. Accendevo perché volevo avere un po' di luce per darvi una cosa, e cioè un test, ma non è che dovete fare un test, cioè lo dovete fare ma non è importante, non verrete misurati. Allora questo lì è un test che è stato utilizzato in una ricerca su qual è la rappresentazione dell'insegnamento da parte degli insegnanti di lingue. Allora io ve lo do, voi ve lo leggete e rispondete, ma giusto per farvi un'idea, no? Non è che poi vi misurerò. Così, poi la volta prossima guardiamo questa ricerca pubblicata da Sera Giotto. E vediamo insieme se i risultati che hanno ottenuto loro a Venezia e quelli che invece ci sembrano interessanti. Questo qui è carino perché ci fa vedere come sono cambiate le abitudini per cambiare pagina, vedete, bambini piccolini che sono abituati a lavorare con l'iPad. Oppure schiacciare per aprire un'icona. Perché ormai, capito, questi oggetti vengono dati ai bambini fin da subito, un po' i genitori sono anche così contenti, no? Di vedere che i bambini piccoli riescono a utilizzare questi strumenti molto presto, in modo quasi intuitivo. E poi, vabbè, insomma, chiaramente uno impara a usare anche strumenti diversi, imparerà anche a girare le pagine dei libricini, no? Però è curioso vedere di com'è cambia il modo in cui trattano i testi. Il touchscreen è un'altra cosa. Effettivamente, una delusione non avercela. Beh, ce ne sono tanti online di questi.